Rassegna stampa con Davide Giacalone, ben trovato Davide.
Buongiorno, eccoci qua, buon venerdì.
Davide, buongiorno. Cominciamo subito dai fatti di stretta attualità su tutte le prime pagine dei giornali. È inevitabile, si parla di Afghanistan. Prendiamo la prima del Corriere. L'ISIS attacca, morte a Kabul, almeno 90 vittime, tra cui 12 soldati americani. Sappiamo che purtroppo la conta è stata aggiornata. Biden sotto accusa, vi colpiremo, la pagherete.
Ma qualcuno deve avere scoperto ieri che in effetti talebani e ISIS non sono la stessa cosa e che uno finisce con l'agire contro l'altro in una geografia molto complessa. Io farei due osservazioni. Da una parte capisco l'anima del presidente degli Stati Uniti. In una condizione come questa le lacrime non aiutano. Per carità, è umano la tensione, la correzione, ma le lacrime non aiutano. Hai di fronte uno scontro che non ha pietà di nulla, diciamo, neanche di far fuori i bambini in fila, quindi diciamo, ho l'impressione che la commozione serva a niente. E suggerisco a tutti la lettura oggi sul Corriere della Sera di un intervento di Henry Kissinger, che il cielo lo abbia in gloria e ce lo tenga qui a ragionare il più a lungo possibile, per la assoluta lucidità del suo ragionamento, che come tutti i suoi ragionamenti da quando abbiamo cominciato a conoscerla sono basati su cosa? Sulla storia e sulla conoscenza delle cose. E si legge in queste righe proprio una sorta di vibrante indignazione quando dice: ma come fate a dire che gli afghani non si battono per il loro paese? Ma l'avete studiata la storia? Si sono fieramente battuti. Il punto qual è? È che non è mai stata una nazione, probabilmente non lo sarà, è un insieme di gruppi, anche di ordine tribale, e se l'obiettivo della missione occidentale era far fuori i talebani che avevano consentito all'Al-Qaeda di avere basi in Afghanistan quando sono partiti gli attacchi terroristici all'Occidente, questa roba cammin facendo doveva essere trasformata da annientamento in contenimento, anche perché nel frattempo questi gruppi erano andati via dall'Afghanistan e sono rifugiati in Pakistan. Semmai dovevi fare un ragionamento col Pakistan, cioè dire: per quanto pensate ancora di coprirli e soprattutto pagate il prezzo politico di coprire i terroristi che vengono a colpire noi. Se invece non fai questo, non sei capace di mettere un obiettivo preciso alle tue operazioni militari, poi finisce con lo sfuggirti anche l'obiettivo politico, e allora dai l'impressione di essere lì per creare cosa? Uno Stato di diritto unitario con base democratica? Ma 20 anni sono un'inezia, ci vuole molto più tempo, dice Kissinger, e siccome le basi politiche per poterlo fare negli Stati Uniti non c'erano, perché l'ultima campagna, per citare solo l'ultima campagna presidenziale, Trump contro Biden, o Biden contro Trump a secondo dei gusti, erano tutti e due d'accordo sul fatto che dall'Afghanistan si dovesse andare via, quindi evidentemente quel tipo di obiettivo politico era fuori dalle portate delle cose reali. Il disastri più grossi non si fanno quando si vince o quando si perde, ma quando si smarrisce la cognizione del perché sono lì a fare qualcosa, e purtroppo ciò è successo in Afghanistan.
Davide, la tragedia afghana oggi è sulle prime pagine di tutti i quotidiani. La Repubblica, ISIS, bagno di sangue a Kabul, Biden, il ritiro continua, vi daremo la caccia ovunque e la pagherete. Parole che abbiamo già sentito una 20 anni fa. E poi un interrogativo: c'è la possibilità di un intervento armato delle forze europee?
Questa è una cosa che in questi giorni viene ripetuta molto dai politici in giro per l'Europa e molto anche in casa nostra, tra l'altro da politici di destra come di sinistra, cioè, ma di fronte a questo avremo bisogno di un esercito europeo. Temo che mettano molto il carro davanti ai buoi, e lo dico da europeista, perché il problema qual è? Allora, innanzitutto, per avere una forza armata comune occorre avere una politica estera comune. Per avere una politica estera comune bisogna devolverla dai paesi nazionali alle istituzioni dell'Unione. Non ha senso che quelli che ogni giorno si svegliano e dicono che all'Unione non bisogna fargli fare neanche la misurazione delle zucchine, poi domani dicono: allora diamogli la politica estera e anche il potere militare, perché mettetevi d'accordo con voi stessi, facendovi la barba o pettinandovi la mattina. Quindi questa è una cosa fuori da... E poi soprattutto perché ad oggi la difesa della nostra sicurezza in Europa senza la NATO, cioè l'integrazione delle nostre forze con quelle degli Stati Uniti, semplicemente non esiste. quindi è inutile che parliamo di cose che stanno fuori dalla realtà. Però cosa c'è? C'è il fatto che l'idea di una difesa comune fu il primo passo per creare la comunità europea, poi si preferì saggiamente imboccare quello dell'integrazione economica. Noi potremmo, diciamo, ragionare in qualche modo in maniera simile, e cioè noi abbiamo in Europa delle imprese che fanno ricerca e produzione per la difesa, armi per intenderci, sistemi di difesa, aerei, che siamo di eccellenti. Però cosa hanno come caratteristica? Che diventano, diciamo, l'identità del sistema paese, cioè quell'impresa è francese e lavora per la difesa francese, quella italiana lavora per la difesa italiana, e poi vendono il più possibile, come sempre si fa, all'estero i loro prodotti. Noi abbiamo due strade in Europa per riuscire a integrare tutto questo: o manteniamo la concorrenza fra queste imprese, però le denazionalizziamo, cioè non diventa più l'emblema dell'Italia o della Francia o di altri paesi. La vedo dura, perché naturalmente, diciamo, gli interessi, insomma, anche economici sono piuttosto solidi. Oppure facciamo un'altra cosa, cioè diciamo: guardate che il mercato di riferimento non è mica l'Europa, è il mondo. E quindi la pianta, l'antitrust, di dire che si possono fare fusioni all'interno, antitrust europeo, all'interno dell'Unione, e creiamo dei poli veramente attrattivi e competitivi nel mondo. Faccio un esempio: sulle navi noi italiani siamo i più bravi, sulla cantieristica siamo i più bravi, però non abbiamo la dimensione della sfida globale. Noi con i francesi cominciamo ad avere una dimensione davvero molto importante nel mondo, e però è pendente, non mi ricordo da quanti mesi, forse da un anno, presso l'antitrust europeo una ipotesi di fusione fra cantieri italiani e cantieri francesi. È quella la decisione che deve essere presa. Se noi interpretassimo le cose al secondo modo, cioè creiamo campioni europei, allora in un processo che ha bisogno di anni, e che non è che fai domani mattina, dice adesso vi do gli ordini in inglese anziché in italiano, in francese e in tedesco, abbiamo fatto l'esercito europeo, hai di fatto integrato quello che serve e hai messo a fattor comune la ricerca militare e difensiva, che è, come è noto, una delle grandi molle di innovazione anche per i prodotti civili. Questo è quello che potremmo fare, ma richiede la scelta politica di immaginare il mercato europeo come unico, ma non da difendere la concorrenza solo all'interno, ma anche nel globo. Questa è la scelta politica. Dire sono per le forze armate europee significa niente.
Certo.
Rientriamo in rassegna stampa con Davide Giacalone.
Lo facciamo anche grazie all'edicola digitale di Volocom, che ci porta per esempio sulla prima del Sole 24 Ore. Come detto prima, il titolo al centro pagina: fatturato, crescita record sull'estero, l'Istat misura a giugno una crescita del 3,3% sul mese precedente.
Allora, la crescita credo che sia del 3,1.
3,1, sì.
È molto importante. Perché è a seguito di altre crescite, cioè non è che un mese, il fatturato delle imprese italiane continua a crescere, alti e bassi, ma diciamo in maniera assolutamente continua, dalla metà del 2020, cioè dell'anno scorso. La crescita del 3,1% a giugno del fatturato dell'export dimostra che l'Italia riesce a crescere e vince, il sistema produttivo italiano riesce a vincere dove c'è la competizione, perché il mercato globale è aperto alla competizione e noi siamo, dove si compete, vinciamo. Porca miseria se riuscissimo a impararla questa lezione, perché facciamo di tutto per sfuggire alla competizione, poi quando ci portano per l'orecchio a dover competere per forza, riusciamo a vincere perché ne abbiamo le capacità. Naturalmente tutto questo, diciamo così, lascia ben sperare, non solo sperare, diciamo, cioè, ci sono fondamenti materiali, purché non si debba andare incontro a un altro stop, che è la ragione per la quale diventa veramente surreale una parte della discussione interna e anche della discussione sindacale, perché la peggiore cosa che possa avvenire al mondo del lavoro è uno stop nei prossimi settimane, mesi, che speriamo non ci sia.
Davide, uno sguardo veloce al Fatto Quotidiano. Peggio del Vietnam, questo è il titolo: sangue sul ritiro di Biden, la strage annunciata, Trump chiede la testa del presidente americano. Dalla prima di Libero: altro che trattare, ci sparano i mostri barbuti di Kabul. E poi un'altra notizia: segnali di ripresa, più fatturato, meno disoccupati. Questo lo stesso argomento che in qualche modo abbiamo visto prima sul Corriere, sul Sole 24 Ore, ma che riprendiamo dalla stampa all'interno parlando. Pagina 22, il lavoro è ripartito, oltre 600.000 posti in più, il balzo in 5 mesi. Cos'è successo?
Naturalmente il dato si riferisce all'Unione Europea, negli ultimi 5 mesi 600.000 posti di lavoro in più, alla faccia del, diciamo, dovevano arrivare i licenziamenti. Tenete presente che molti paesi, cioè tutti tranne l'Italia, avevano forme di sospensione naturalmente durante il Covid, tutti quanti abbiamo vissuto una stagione particolare, ma l'Italia era l'unico paese che aveva detto non si può licenziare. E per cui si aspettava la scadenza di questa interdizione dicendo chissà cosa succede quel giorno. Ecco, sono aumentati di 600.000 i posti di lavoro. Il lavoro non è una cosa che si divide fra i presenti in questo momento sulla terra. Il lavoro è una cosa che si moltiplica e si produce mano a mano che si lavora di più e si produce di più. La ricchezza genera ricchezza, il lavoro genera lavoro. Se noi, giusto ieri il ministro del lavoro Orlando Italiano polemizzava con il ministro Franco dell'economia dicendo se non ci fosse l'ostacolo dell'economia avremmo già fatto la riforma degli ammortizzatori sociali. Sono bravi tutti, certo, se tu spendi quello che non hai sono bravi tutti, ha voglia di ammortizzare socialmente, ma l'ammortizzatore sociale che crea giustizia non è l'accudimento del non lavoro ma la creazione di ricchezza e di lavoro. Quando ci metteremo in testa questo, e ce lo metteremo soprattutto con riferimento, come dicevamo prima, per le esportazioni all'Italia che compete, avremmo imboccato la strada non solo della crescita e quindi del benessere, ma anche della dignità.
E poi ovviamente, Davide, si parla della Sicilia, perché se andiamo ad esempio sulla prima del Messaggero, ricoveri, morti e pochi vaccini, la Sicilia deve tornare in giallo. Oggi ci sarà la cabina di regia che dovrebbe decidere il passaggio di colore dal 30 agosto.
Un terzo dei siciliani non è vaccinato. Hanno la più bassa, c'è la più bassa percentuale di insegnanti vaccinati. Il che naturalmente creerà a giorni dei problemi alla riapertura delle scuole. Quella questione lì è evidente che poi il problema non è quello del giallo, il problema non è quello del giallo, è quello dello stop. E l'abbiamo detto 2000 volte, però evidentemente. E siccome non è pensa, io sono siciliano, ma non è che abbiamo un DNA diverso, siamo figli di un'etnia che ha particolari differenze o fisico-mentali rispetto agli altri.
Non siete i leoni di Sicilia, non avete un DNA modificato?
No, attenzione, fra l'altro i leoni di Sicilia di cui al bellissimi libri, due libri dell'Auci erano calabresi, perché i favori erano calabresi, peraltro. Però voglio dire, non è che c'è questa cosa, anche perché tra gli insegnanti vaccinati al 100% fuori dalla Sicilia ci sono un sacco di siciliani, quindi non è che sono diversi. E del resto la grande maggioranza degli stessi insegnanti siciliani sono vaccinati in Sicilia. Ma se le percentuali sono complessivamente così basse, evidentemente c'è un problema di disservizio locale, e per locale si intende regionale, e a un certo punto però si commissaria questa roba, cioè non è che puoi pensare di fermare un meccanismo, un paese, oppure semplicemente l'ipocrisia al giallo, bianco, eccetera. A un certo punto dici, sei capace di farlo, perché se non sei capace di farlo lo fa qualcun altro, perché purché lo si faccia.
Andiamo sulla prima del giornale, apertura ovviamente dedicata all'Afghanistan e a Kabul, strage annunciata, kamikaze ISIS e talebani. Andiamo però ai fatti di casa nostra, fondo pagina, si parla di vaccini e Green Pass, c'è un'intervista al ministro Carfagna su vaccini e Green Pass distanti dalla Lega. Poco più sotto, Durigon lascia dopo l'assedio, ho sbagliato ma in buona fede, il casus belli è questa proposta di intitolare un parco al fratello di Mussolini. Davide.
Gli atti di contrizione non mi piacciono, non me li richiedo, però ecco, se doveva farlo forse Durigon avrebbe fatto bene a farlo due ore dopo aver tirato fuori la storia del Parco Mussolini. Diciamo che a distanza di settimane tutto lascia il tempo che trova. Detto ciò, comunque la questione è chiusa perché ha dato le dimissioni. Qualcuno deve spiegarmi però perché, naturalmente come dicemmo a suo tempo, questa storia del Parco Mussolini era un'intollerabile boiata, e quindi il sottosegretario, ripeto, avrebbe fatto bene a dire ho sbagliato subito. Detto ciò, qualcuno mi deve spiegare perché un sottosegretario che si occupa d'altro ha dei problemi, e giustamente sollevati da altri, per avere proposto il Parco Mussolini E il professor Montanari, che è rettore dell'Università per gli Stranieri a Siena, può continuare a dire testualmente: la legge del 2004 che istituisce la giornata del ricordo delle foibe a ridosso di un e in evidente opposizione a quella della memoria della Shoah rappresenta il più clamoroso successo della di questa falsificazione storica. Cioè, qualcuno mi deve spiegare perché questo è sostenibile. Sostiene il professor Montanari, rispetto a quelli che gli dicono che bisognerebbe rimuoverlo da quella... da quell'incarico di essere rettore dell'Università per Stranieri di Siena, sostiene molto sprezzante dicendo: ignoranti, bestie, non sapete che io non posso essere rimosso perché io sono stato eletto. Che anche Durigon è stato eletto. Ma cosa pensano? Che siccome uno è stato eletto può dire qualsiasi cosa? In ogni caso, lui, io, per come la penso io, ciascuno deve essere libero di dire queste cose, ero anche contrario al reato, diciamo così, di negazionismo. Per carità, sconsiglio vivamente a tutti di andare a studiare in un'università che ha un simile rettore, sarebbe tempo perso.
E poi, Davide, a chiudere questa rassegna stampa di oggi c'è la questione, torniamo chiaramente in Afghanistan, siamo sulla stampa: i talebani vietano la musica e il loro portavoce dice: speriamo di poter persuadere le persone a non fare queste cose invece di fare pressioni, perché nell'Islam non è prevista.
Ecco, questa è la cosa oggettivamente interessante che meriterebbe da parte nostra molto più attenzione, perché uno lo sente dire ai talebani, cioè, avete visto, l'Islam dice che non bisogna suonare, il Corano non nomina la musica. Quindi il problema, diciamo, che se è buona o non è buona, semplicemente non c'è, perché non viene nominata. Nella Sunna, che sono l'insieme dei detti del profeta, però non è il Corano, perché il profeta Maometto disse: il Corano me l'ha dettato l'arcangelo Gabriele, il resto era roba sua. E peraltro ci sono detti e contraddetti, perché da una parte si dice che la musica è nociva perché eccita l'animo come l'alcol. Qualcuno mi deve spiegare sui notturni di Chopin o su Fauré com'è che, però insomma, voglio dire, ognuno si può eccitare per quello che gli pare, quindi. Però dall'altra parte, per esempio, quando si incontrano una carovana di persone che sono lì, si sono fermate a suonare, a cantare e a ballare, nella Sunna c'è Maometto che solleva la sua amata Aisha, che tra le sue mogli era quella che, diciamo così, lo appassionava di più, e le fa sentire questa musica. Ora, volendo escludere che volesse citarla, perché adesso scadrei nella blasfemia, però voglio dire, il concetto è che gliel'ha fatta sentire. Quindi, perché Aisha poteva sentire la musica e le giovani afghane invece no? Perché, e poi soprattutto, perché i canti liturgici sono consentiti e la musica no? Perché cos'è il canto? Nella nostra tradizione il canto gregoriano che cos'è? È musica. Cioè, le cose che ti disturba, lo strumento, il violino, il pianoforte, il tamburo, cioè è quello che... Ora, queste cose andrebbero affrontate seriamente, perché una cosa è la fede, che secondo me va comunque rispettata. Non è che non va abbracciata, rispettata. Non va condivisa, rispettata. Ma un'altra cosa è quello che tu ti sei messo in testa ad avere letto nei testi sacri della tua fede, e che nei testi sacri della tua fede non ci sono, per cui sono tue personali convinzioni, ottusità, che oggi portano i talebani a dire: chiudiamo le scuole di musica. In tutto nel mentre gli occidentali si sono presi come interlocutori i talebani, specialmente gli statunitensi, hanno fatto l'accordo con i talebani, e ieri abbiamo assistito al fatto che l'ISIS scatena la guerra contro i talebani. Cioè, fatemi vedere pure che dobbiamo necessariamente abbracciare quelli che dicono che non bisogna suonare, e dopodiché ce l'avranno veramente suonate.
Davide, su questo davvero sembra un argomento da poco, ma è importantissimo, perché è la base poi delle culture. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Davide Giacalone, a domani.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Cominciamo con le interviste di oggi, ovviamente al centro sempre l'Afghanistan.
Inevitabilmente, perché la cronaca e la stretta attualità ci porta a parlare di quello, con il nostro Roberto Arditi. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno Barbara, eccoci qua.
Allora, lo avevano detto, lo hanno fatto, forse prima di quanto ci si potesse aspettare, questo attentato all'aeroporto di Kabul, preso d'assalto dai profughi afghani che stanno cercando di mettersi in salvo, 150 vittime diverse, 150 feriti diversi, vittime, molti bambini. C'è adesso ad avere paura, anche perché tra poche settimane ricorre tra l'altro un anniversario drammatico ma importante, quello delle Torri Gemelle.
Dunque, l'attentato di ieri, che è una tragedia di grandi dimensioni per il numero di vite umane che sono andate perdute, è però purtroppo il classico caso di tragedia annunciata, nel senso che l'aeroporto di Kabul, nelle condizioni in cui si trova, è l'obiettivo perfetto per attentati di questo genere, perché è un punto, uno spazio fisso, è lì, c'è un sacco di gente, ci sono i militari di molti paesi, americani in particolare, ci sono cioè tutte le condizioni per chi vuole colpire in questo modo per riuscirci. E infatti i servizi di intelligence avevano capito benissimo che così sarebbe finita, e da alcuni giorni che avevano cominciato anche a dirlo pubblicamente, tant'è che ne troviamo traccia su tutti i siti di informazione di questo genere del mondo. Stamattina il Corriere della Sera pubblica un'interessante riflessione di Henry Kissinger, scritta per l'Economist, nella quale Kissinger, che è probabilmente l'americano con più grande esperienza in campo di relazioni internazionali, ripercorre un po' tutti gli errori compiuti nella strategia verso l'Afghanistan, errori di cui sembra non si riesca a fare tesoro, però adesso, senza farla troppo complicata, è evidente che a questo punto bisogna chiudere quelle operazioni di portare fuori dall'Afghanistan tutte le persone che devono essere portate fuori, e vanno concluse il più rapidamente possibile, perché quell'aeroporto era già insicuro prima, figuriamoci adesso. E aggiungo, Barbara, un elemento. Pensiamo per un attimo con quale atteggiamento d'animo i militari, anche italiani, che stanno garantendo la sicurezza di questa operazione, lavoreranno nelle prossime ore dopo quanto è accaduto ieri. Perché è evidente, è vero che sono militari professionisti, ma è anche altrettanto vero che sempre di donne e uomini si tratta. Certo. E quindi la situazione dal punto di vista operativo è diventata sostanzialmente non più, diciamo così, prolungabile, se non per un numero di ore strettamente limitato. Va chiusa il più presto possibile e va tolto quell'aeroporto dalla condizione di obiettivo perfetto per attentatori di ogni genere. Anche perché non dobbiamo dimenticare che non è vero che i talebani sono nel pieno controllo del loro paese. Non ce l'hanno oggi e non ce l'avranno nei mesi e negli anni a venire. Quindi la situazione è incandescente per mille motivi, compresi i tanti attori internazionali che non vedono l'ora di occuparsi dell'Afghanistan, dove ci sono, lo ricordo, tanto per fare un esempio, risorse minerarie interessanti per molti delle grandi potenze del mondo. Quindi insomma, questa situazione complessa ha bisogno di vedere chiusa la vicenda aeroporto di Kabul e rimpatri il più rapidamente possibile. Se così non sarà, noi conteremo altri morti, spero non nel giro delle prossime ore, ma certamente nel giro dei prossimi giorni o settimane.
Kissinger questa mattina, come dicevi giustamente Roberto, ripercorre un po' gli errori che sono stati fatti dagli Stati Uniti in Afghanistan, però a questo punto ci sono anche le parole del presidente Biden, che dice: vi perseguiteremo, insomma troveremo e faremo in qualche maniera giustizia. Cosa ci aspettiamo adesso dagli Stati Uniti?
Gli americani certamente svolgeranno un'indagine e poi nei prossimi mesi troveranno un modo, diciamo così, per colpire gli autori o i presunti autori dell'attentato di ieri. L'hanno fatto in passato, lo hanno fatto con la collaborazione dell'intelligence di molti altri paesi, anche di quella italiana, ed è giusto che gli attentatori di ieri vengano perseguiti fino ad essere raggiunti. Questo però non sposta di un millimetro le valutazioni su quanto è accaduto sin qui, e anche il presidente americano nel suo intervento di ieri, purtroppo, e lo dico perché è una cattiva notizia un po' per tutti noi europei, ha mostrato di essere in un momento di grande fragilità, non solo emotiva. Io penso che il Presidente degli Stati Uniti, per il ruolo che ricopre, dovrebbe mantenere gli aspetti appunto di fragilità emotiva fuori, certo, dall'inquadratura delle telecamere, perché quello è un mestiere del Presidente degli Stati Uniti che non consente.
Forse serviva, diciamo, un'immagine un po' più muscolare, non dico alla Putin o alla Trump, però insomma hai perfettamente ragione. Grazie a Roberto Arditi, ci risentiamo venerdì prossimo, buon lavoro, buona giornata.
Anche a voi.
Grazie, adesso subito da Don Antonio Mazzi, buongiorno, bentrovato.
Ciao, io ho un po' di speranza. La vita comincia ad ammalarsi quando smettiamo di desiderare.
Beh, la vita comincia ad ammalarsi quando smettiamo di desiderare.
Quindi grandi desideri sempre, devono essere i desideri più grandi della nostra storia, della nostra vita, perché allora non ci ammaleremo mai, non ci ammaleremo mai.
Che meraviglia, Don, questa mi piace molto, perché poi basta guardare i bambini e i desideri del bambino, dei bambini alla vigilia, come se fosse una vigilia di Natale. Don Mazzi, grazie, buona giornata.
Ciao.
Guardate i bambini e i desideri dei bambini. Torniamo a parlare dell'emergenza in Afghanistan, vi teniamo aggiornati, ma in realtà qui c'è solo forse da aggiornare il bilancio delle vittime e dei feriti per quanto riguarda l'attentato ieri all'aeroporto di Kabul, ma c'è l'emergenza che riguarda i profughi, perché sono state è stato fatto esplodere parte dell'aeroporto di Kabul, perché tutti si stanno ammassando lì per scappare. Abbiamo sentito che si concluderà oggi il ponte aereo tra l'Afghanistan e l'Italia, alle 21 è previsto l'arrivo a Roma Fiumicino dell'ultimo volo con a bordo alcuni afghani che cercano di lasciare il paese. Questi profughi da qualche parte devono andare, in Italia così come in altri paesi, e quindi tante associazioni ma anche tante famiglie si stanno mettendo a disposizione per accoglierli. Noi diamo il buongiorno a Mauro Soldati, uno dei responsabili della cooperativa Il Melograno di Segrate, e tra le tante associazioni nel nostro paese ad attivarsi su questo fronte l'iniziativa è Una Stanza per una Donna Afghana. Soldati, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie.
Grazie. Allora, che cosa avete deciso di fare per andare incontro a queste donne? Poi parleremo anche con un'associazione di famiglie tra poco, con un altro ospite che insomma sono disponibili ad accogliere mamme e bambini. Voi cosa farete, Soldati?
Vede, noi è qualche anno che già lavoriamo nel settore dell'integrazione, in modo particolare abbiamo accolto diverse persone negli anni scorsi provenienti dall'Afghanistan, e queste ci hanno dato uno spaccato diretto di una realtà che addirittura non passa attraverso l'informazione generale, per cui abbiamo deciso di muoverci subito, perché il sistema dell'accoglienza è una macchina complessa, chiedendo la disponibilità di privati cittadini a mettere a disposizione una stanza per le donne, perché sono le persone più esposte in questa fase così drammatica. Devo dire che ormai la sorpresa non è più tale, perché siamo addirittura oltre i 400 contatti di persone che si rendono disponibili in questo modo per dare una mano, alle quali noi daremo ovviamente sostegno con i nostri operatori.
Quindi mi faccia capire, Soldati, queste stanze sono all'interno di case, cioè sono privati che dicono: io ho una stanza in più, un appartamento sfitto, lo metto a disposizione.
Che siano famiglie, che siano single, cioè sono private, proprio case private. Credo che possa essere un modello molto interessante anche rispetto all'esperienza che abbiamo vissuto precedentemente.
Certo, tra l'altro do subito questo indirizzo email: afghanistan@ilmelogranonet.it, perché poi avete bisogno di tutto, di vestiti, pannolini per i bambini, latte in polvere, omogeneizzati, tutto quello che può servire. Il passo successivo, e qui saluto la nostra seconda ospite, è dare veramente una casa e stabilità. Arriveranno magari anche dei ragazzi, dei minori, degli adolescenti da soli, perché i genitori magari non ce l'hanno fatta uscire dall'Afghanistan o sono stati uccisi magari dai talebani. Servono delle famiglie. Noi andiamo da Karin Falconi, vicepresidente dell'associazione Mama dalla parte dei bambini, che raccoglie oltre 2000 famiglie affidatarie in contatto con tribunali e assistenti sociali. Buongiorno Karin e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Eccoci qua. Allora, voi siete a disposizione, cosa siete disposti a fare?
Allora, noi praticamente lavoriamo ormai da anni per l'affido e l'adozione soprattutto di minori con bisogni speciali, e quindi c'è parso praticamente estremamente naturale chiedere la disponibilità alle nostre famiglie, che sono già tutte formate sia nell'affido o nell'adozione, comunque formate dagli enti competenti territoriali, famiglie che sono coppie etero, omosessuali, single, coppie con figli o senza figli, insomma tutte le nostre famiglie del territorio nazionale, abbiamo chiesto la disponibilità ad accogliere per tutto il tempo necessario il minore o il nucleo mamma-bambino che arriva dalla terra, praticamente dall'Afghanistan. Ora praticamente quello che vogliamo praticamente sottolineare, a cui teniamo, è che noi tendiamo praticamente, come sempre, come nell'affido e nell'adozione, a un'accoglienza consapevole, e quindi praticamente non solo queste famiglie sono già formate a un'altra tipologia di accoglienza e sull'onda dell'emotività vogliono adesso accogliere queste persone, però devono accoglierlo nel giusto modo e quindi cerchiamo praticamente di sensibilizzarle, formarle e informarle per l'eccezionalità, sull'eccezionalità dell'accoglienza e quindi praticamente sottolineiamo il fatto che non si tratta di affido laddove si dovesse accogliere un minore, non si tratta di affido, non si tratta di adozione.
È una cosa temporanea, insomma.
Una cosa temporanea, uh-huh. Ma è una cosa poi eccezionale nel certo. rispetto della cultura della persona e del minore che si va ad accogliere, uh-huh, certo. come dei legami d'origine del mondo del vissuto che si porta dietro il minore in questo caso. Cioè è molto particolare come accoglienza, non è scontato insomma che chiaro. Tutte le famiglie ce la facciano, certo. per mm-hmm. quanto poi
anche perché c'è un vincolo culturale, linguistico notevole. Ecco, torno un attimo, torno da soldati, voi siete preparati insomma a questi tra virgolette ostacoli linguistici e culturali?
Noi sì, siamo preparati, abbiamo proprio un gruppo di operatori, di mediatori culturali, tra l'altro di lingua Pashto, e che è un punto di riferimento importante per entrare in dialogo con queste persone, per aiutarle al momento del loro arrivo, del loro percorso.
Certo.
Benissimo, allora Mauro Soldati, tra i responsabili della cooperativa Il Melograno di Segrate, e Karin Falconi, vicepresidente dell'associazione Mama dalla parte dei bambini, grazie per essere stati con noi oggi, grazie per il lavoro che fate.
Grazie a voi, grazie a voi davvero.
Grazie.
Proseguiamo con le nostre interviste e c'è un tema che sta chiaramente facendo molto dibattere, quello del Green Pass nelle sue varie diciamo applicazioni. Uno, ovviamente la scuola, ha visto un dibattito acceso, no? Da un lato ci sono i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, dall'altro per esempio il ministro Bianchi che dice li controlleranno i presidi, siamo al lavoro con loro e il garante della privacy per un'app. Di questo vorremmo parlare con il presidente nazionale di ANDIS, l'associazione nazionale dirigenti scolastici, Paolino Marotta, che è in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Marotta, allora cominciamo subito da questo botta e risposta che c'è stato ieri, insomma, in particolare il ministro Bianchi che ha detto saranno i presidi a controllare appunto il Green Pass delle persone che lavorano a scuola. Qual è la vostra posizione? Come la pensa?
Sì, ma lo prevedeva il decreto legge 111 che siano i presidi in qualità di responsabili delle istituzioni scolastiche. Noi avevamo detto con un documento del 19 agosto all'indirizzo del presidente Draghi e del ministro Bianchi che quel sistema che era stato rappresentato in quel decreto legge era impraticabile, cioè avere la disponibilità di un'app per controllare gli ingressi tutto il personale che la mattina ha accesso a scuola è difficile, è lungo, è faticoso, quindi avevamo indicato questo rischio che le classi per alcuni minuti o anche più potessero rimanere invigilate, proprio perché tenere le persone in attesa, in coda per la verifica della certificazione non è che sia un'operazione facile e comunque veloce. È stata ascoltata questa nostra richiesta, chiedevamo infatti il 19 di agosto una piattaforma, un'unica piattaforma che colloquiasse con le altre piattaforme della scuola, della sanità, delle altre regionali, in modo da avere la disponibilità del verde, del rosso, quindi più rapidamente in modo
certo per consentire l'accesso agli insegnanti e anche al personale non docente in maniera agevole affinché le lezioni comincino esatto. nei tempi previsti. Marotta, arriviamo proprio nelle classi, ci sono delle novità che riguardano gli studenti, i banchi, torna al compagno di banco, ci sarà la possibilità della distanza tra i banchi, avranno ancora le mascherine i ragazzi?
Il protocollo approvato quest'anno dal Comitato Tecnico Scientifico e poi presentato anche alle organizzazioni sindacali non prevede molte novità rispetto a quello dello scorso anno. Il distanziamento fisico rimane come misura prudenziale laddove si possa ottenere. Diversamente entrano in gioco le mascherine che comunque dovranno essere il dispositivo, l'ulteriore dispositivo di protezione. Quindi si fa un ragionamento adesso di investimento sulla responsabilità dei singoli e quindi anche dei ragazzi. Ormai è un anno che utilizziamo questi dispositivi,
certo.
Andiamo anche più tranquilli dappertutto.
Certamente. Poi c'è il tema dei trasporti, ovviamente, il fatto che la capienza dei mezzi pubblici sia stato...
Ieri c'è stato, come sapete, la... c'è l'incontro con conferenza dell'intero con la conferenza Stato-Regioni, pare che finalmente si orienti verso un maggiore investimento sul, si parla di 600 milioni di euro per questa, per migliorare il sistema di trasporti, soprattutto il sistema di trasporti destinato agli alunni. Ma saranno i tavoli insediati l'anno scorso presso le prefetture a decidere se c'è bisogno di aumentare le corse,
certo.
Se c'è bisogno di ricorrere ad appalti privati, perché
sono tre mesi però che si parla di questo e non si è ancora riusciti a quagliare. Grazie.
Assolutamente,
grazie.
Sì. Paolino Marotta, presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, grazie per essere stato con noi questa mattina. Torneremo a sentirci nelle prossime settimane. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Torniamo all'attualità e per decifrare meglio i fatti, le ultime notizie che arrivano anche dall'Afghanistan, ma non solo, la situazione Covid in Italia con alcune regioni che rischiano il passaggio di colore, ci facciamo aiutare da Giulio Gambino, direttore di Deposti Internazionale TPI. Buongiorno e benvenuto. Eccoci qua.
La sentiamo. Gambino, cominciamo subito ovviamente dall'Afghanistan. Nella vostra home page vediamo ovviamente le immagini del massacro di ieri, un attentato, quelle due esplosioni che erano un po' state annunciate però.
Sì, è la sconfitta più atroce, perché dopo 20 anni di guerra gli Stati Uniti se ne vanno e con loro lasciano da soli milioni di afghani che ora sono stretti fra la morsa dei Taliban e poi dell'affiliato dell'ISIS, ISK, che ieri, appunto, dopo che avevamo tutti temuto quello che sarebbe potuto accadere, alla fine è successo un attentato atroce che purtroppo è stato preceduto anche dagli spari nei confronti di un aereo militare italiano. L'abbiamo seguito ieri nella diretta. Quello che più ci preoccupa è quello che accadrà adesso, perché ci sono tantissimi giovani, donne che rimarranno da soli e l'Occidente rimane inerme a guardare. Ecco, da questo punto di vista questa esportabilità della democrazia ha lasciato un po' il tempo che trovava.
Ed è stato anche un fallimento, diciamolo. Faceva bene a dire che ci sono tante incognite sul futuro. Io non so, sarò l'uccello del malaugurio, ma il fatto che tra poche settimane ricorre il 20° anniversario dell'11 settembre, l'attentato alle Torri Gemelle, non so, mi fa pensare davvero a tanta paura per attentati. Sono un po' pessimista io, oppure magari...
No, non sei pessimista, credo che il tuo timore sia ragionevole. È evidente che in questo momento siamo di fronte a delle incertezze costanti e che aumenteranno sempre di più, perché tra l'altro non abbiamo più il controllo di quel paese, che rimane una polveriera enorme con un supermercato di dotazioni belliche significative.
Oltre lasciate a questo, dagli americani, tra l'altro.
Certo, no, ma è chiaro. Oltre a questo c'è l'11 settembre che si avvicina, ed è un 11 settembre, come hai detto, particolarmente significativo, perché è un ventennio, ma soprattutto perché appunto Biden, il presidente degli Stati Uniti, avrebbe voluto fare un discorso vittorioso, cioè quello che se ne andava dall'Afghanistan e lasciava da solo l'Afghanistan ben ricostruito e con un esercito funzionante. Non è così, dovrà annunciare una sconfitta sonora. Più che altro ci aspettiamo forse delle reazioni. Incredibile che gli Stati Uniti, il baluardo della democrazia, non possa pensare così, che diciamo lasci i suoi marine uccisi, i primi dal 2020, quindi sono oltre 2 anni. Insomma, non è esattamente una cosa facile. Il rischio è alto, ma è anche imprevedibile la reazione da parte dell'Occidente, che se dovesse rimanere ferma sarebbe un ulteriore smacco dopo quello che abbiamo visto oltre ormai 50 anni fa quasi con il Vietnam.
Certo.
E ci sono poi le storie ovviamente di chi era lì, non solo durante gli attentati. Per esempio, leggevamo una vostra intervista esclusiva, io ex militare afghano, vi racconto come sono fuggito in aereo da Kabul, storie che troviamo appunto sul sito di The Post Internazionale. Però vorremmo andare, Gambino, anche su quello che succede qui in Italia. Ovviamente si parlava ovviamente di un cambio di regioni, si attende oggi la decisione della cabina di regia che dovrebbe confermare il passaggio di colore a partire dal 30 agosto della Sicilia, e anche la Sardegna sembra essere un po' in bilico.
La situazione anche qui purtroppo è incerta, perché sebbene i vaccini stiano proseguendo, ieri ne parlavamo, ci sono almeno 14 milioni di indecisi. Allora, o si affronta questo punto e la politica lo deve fare in maniera coesa, unita, forte, oppure obiettivamente questo rimpallo fra zone gialle, arancioni, eccetera, ci sarà ancora per un bel po'. Dobbiamo procedere speditamente, ovviamente bisogna che la politica, come detto, affronti la cosa, certo, in maniera coesa.
E la campagna vaccinale è l'unico modo. Grazie al nostro ospite Giulio Gambino, direttore di The Post Internazionale, per adesso solo sul sito, ma tra qualche settimana anche in edicola in versione cartacea, ma magari ci risentiremo per spiegare bene ai futuri lettori questo nuovo progetto.
Sì, assolutamente. No, intanto vi ringrazio e poi voglio appunto dare agli ascoltatori un appuntamento: venerdì 17 settembre, Sfidiamo la sorte. Ci vedremo, per chi vuole, in edicola,
certo,
il nostro nuovo settimanale con gli approfondimenti, le inchieste, i commenti di alcune fra le firme più importanti del giornalismo italiano, una nuova sfida necessaria in un mondo sempre più digitale, ma che il venerdì, il sabato e la domenica deve rallentare per avere un punto fermo.
E noi ci saremo, vi leggeremo. Grazie a Giulio Gambino,
grazie.
Buona giornata e buon lavoro.
Ciao.
Finisce Non Stop News. Pier Vincenzo Vitiello e Massimo Galanto a Roma, grazie. A Milano in regia Pio Ingegno e Ricky Aristarco. Massimo Lonigro, è stato un onore e un privilegio.
Per me ovviamente condurre con Barbara Sala. Ci troviamo domattina.
Ciao, buona giornata.